Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 16 giugno, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: tensione in Israele, arresti durante la marcia delle bandiere, nuovi scontri a Gaza, Somalia, attacco suicida nella capitale Mogadiscio, almeno 15 le vittime, morire di speranza, la preghiera di Sant'Egidio per i migranti che hanno perso la vita per raggiungere l'Europa. Buongiorno da Michele Raviar. Nuove tensioni in Israele, arresti e feriti alla tradizionale marcia delle bandiere. In serata poi l'aviazione israeliana ha effettuato una serie di raid nella striscia di Gaza dopo il lancio di palloni incendiari dal territorio palestinese, secondo quanto riportato da fonti arabe il servizio di Andrea De Angelis.
Si tratta dei primi incidenti di rilievo tra Israele e Gaza dal cessate il fuoco del 21 maggio, che ha posto fine a 11 giorni di un conflitto che ha provocato quasi 300 vittime, quasi tutte palestinesi. Su Twitter l'inviato ONU per il Medio Oriente, Tor Wennesland, ha lanciato l'allarme su crescenti tensioni a Gerusalemme in un momento molto fragile e delicato dal punto di vista della sicurezza, con le Nazioni Unite e l'Egitto attivamente impegnati a consolidare proprio il cessate il fuoco. Sempre ieri 5.000 ultranazionalisti israeliani hanno partecipato a Gerusalemme Est alla tradizionale marcia delle bandiere. Non sono mancati gli incidenti tra palestinesi e polizia, il bilancio è di 33 feriti, compresi due agenti e una ventina di arresti. La marcia era stata rinviata nei giorni scorsi ed è stata ora vista come una prova per il nuovo governo del primo ministro Bennett, che solo due giorni fa è riuscito a ottenere la maggioranza, sostituendo così dopo 12 anni l'ex premier Netanyahu. La manifestazione, convocata dai gruppi dell'estrema destra nazionalista israeliana, viene letta invece dai leader palestinesi come una provocazione.
Grande attesa per il primo incontro a Ginevra tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, sulle questioni internazionali del momento e le recenti frizioni tra le due potenze. Si confronteranno anche le rispettive delegazioni. Al termine, conferenze stampa separate, prima del leader del Cremlino, poi del capo della Casa Bianca. Torna la violenza in Somalia. Almeno 15 persone sono rimaste uccise a Mogadiscio in un attentato suicida contro un centro di addestramento dell'esercito. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, ma comunque uno dei più gravi da un anno e mezzo nella capitale del paese. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Il terrorismo torna a colpire in Somalia e mette in evidenza le debolezze di una situazione sociale e politica che da almeno tre decenni risulta fortemente instabile. Ieri un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino ad un gruppo di reclute che erano in fila davanti ad un campo militare a est di Mogadiscio per essere arruolate, anch'egli vestito in abiti militari. Finora non c'è stata alcuna rivendicazione per l'attentato, il più sanguinoso compiuto nella capitale somala da 18 mesi a questa parte. Ma la pista più probabile rimane quella degli Al-Shabaab, il gruppo armato jihadista vicino ad Al-Qaeda, che da tempo imperversa nel paese contro civili, obiettivi sensibili e sedi istituzionali. Il movimento ha iniziato la sua attività nel 2006 e controlla una vasta parte del territorio somalo.
Cambiamo pagina. Dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere si è elevata ieri la preghiera Morire di Speranza, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio insieme con altre associazioni impegnate nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra il 20 giugno. Durante la veglia in memoria di quante persone hanno perso la vita nei viaggi verso l'Europa, il cardinale Pietro Parolin ha sottolineato che la solidarietà è la via per uscire dal buio della tempesta.
Tiun, Ndjaye,
Michel, Walid, il piccolo Karim.
Alcuni dei nomi di chi è scomparso nel tentativo di raggiungere l'Europa è la luce delle candele accese in memoria di 43.390 persone morte dal 1990 ad oggi, senza contare dispersi, hanno scandito la preghiera Morire di Speranza. Nell'omelia il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin ha esortato a volgere lo sguardo verso tante vite spezzate mentre per terra o per mare erano in cerca di speranza.
Dobbiamo ammettere che spesso pure tra i credenti ci si lascia guidare da alcune convenzioni politiche anziché dalla parola radicale e spiazzante del Vangelo, che esorta a non essere contro nessuno e ad amare il prossimo.
L'esortazione risuonata nell'omelia è quella di rivolgere l'attenzione ai nomi prima che ai numeri, nomi, volti e storie come quelli che hanno ritmato la veglia di preghiera Morire di Speranza.
Il servizio era di Amedeo Lo Monaco. Caritas Internationalis traccia il bilancio della campagna globale Share the Journey. Condividiamo il viaggio inaugurata 4 anni fa, il 27 settembre del 2017, da Papa Francesco. L'iniziativa si concluderà il prossimo 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, come ricordato ieri la conferenza stampa in Sala Stampa Vaticana. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
La sfida era quella di attivare una consapevolezza che nel tempo avrebbe generato conversione. A 4 anni dall'apertura di Share the Journey, condividiamo il viaggio, la campagna di Caritas Internationalis ha sicuramente acceso un nuovo sguardo sui migranti, convertendo la paura in attenzione. A confermarlo sono stati i relatori della conferenza stampa, a partire dal cardinale Tagle, presidente di Caritas Internationalis, per il quale in questo modo sono stati raggiunti i migranti, con la convinzione che essi non siano numeri, ma persone con nomi, storie e sogni. Il porporato ha anche avvertito come in un momento in cui il Covid-19 dovrebbe portarci alla solidarietà globale, gli stati sono più preoccupati di proteggere i loro cittadini con il rischio di intensificare l'egoismo e la paura dello straniero. Sono state 130 le iniziative realizzate dalle 162 Caritas nazionali appartenenti alla Confederazione ed operanti in tutto il mondo. La campagna finisce, ma la missione continua, è stata quindi la promessa, un cammino incoraggiato dai 4 verbi tanto cari a Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere ed integrare.
Non accennano a diminuire in Perù le polemiche dopo il voto delle presidenziali che vede in testa di misura il candidato della sinistra Pedro Castillo sull'esponente della destra Keiko Fujimori. Castillo ha rifiutato la proposta della controparte di annullare il voto per frode e si dichiara presidente mentre esige l'esame di tutti i ricorsi presentati. Cambiamo nuovamente pagina. Un mondo fondato sulla fame di guadagno, segnato da disuguaglianze ed egoismi e con un importante debito ecologico. Papa Francesco, in un videomessaggio al Globsec Bratislava Forum, che si è aperto ieri in Slovacchia, offre una fotografia degli errori commessi prima della pandemia, ma presenta anche la direzione da seguire per uscire migliorati dalla crisi. Il servizio di Benedetta Capelli.
Vedere, giudicare e agire sono le 3 strade che Francesco indica nel videomessaggio al Bratislava Forum, chiamato a riflettere sul tema Ricostruiamo meglio il mondo. Il primo passo da fare, suggerisce il Papa, è vedere quel mondo andato in crisi, riconoscerne le carenze sistemiche, gli errori commessi anche nei confronti del creato. Da qui sviluppare un'idea di ripresa.
Vedo dunque un mondo che si è fatto ingannare da un illusorio senso di sicurezza fondato sulla fame del guadagno. Vedo un modello di vita economica e sociale caratterizzato da tante disuguaglianze ed egoismi, in cui un'esigua minoranza della popolazione mondiale possiede la maggioranza dei beni.
Un mondo in preda al debito ecologico che è a carico dei poveri e delle generazioni future. L'invito è di cogliere l'opportunità della crisi nel segno di un'uguaglianza che offra opportunità eque e reali di sviluppo. Agire in una visione di insieme e di speranza.
Agire per lo sviluppo di tutti e porre in atto un'opera di conversione. E anzitutto decisioni che convertano la morte in vita, le armi in cibo.
Fino a domani la segreteria del Sinodo dei Vescovi si confronta in modalità web con i vertici degli episcopati mondiali per impostare collegialmente il lavoro in vista dell'Assise del 2023. Un incontro, spiega il cardinale Mario Grech, segretario del Sinodo, che vuole rendere concreta la richiesta del Papa a preparare l'Assise percorrendo un itinerario che coinvolga tutto il popolo di Dio. L'intervista è di Alessandro De Carolis.
È un itinerario che rispecchia la volontà del Santo Padre, o meglio ancora la natura della Chiesa, perché anche questo non è un sogno di Papa Francesco, ma è l'insegnamento del Vaticano II, una Chiesa che è popolo di Dio. E come dice l'Episcopale Scomunio, il Sinodo non è più un evento, ma un processo, cioè non è più l'evento del Sinodo dei Vescovi che si celebra ogni 3 anni a Roma, ma è un processo.
Come vede la strada che avete intrapreso adesso nell'ottica, come lei diceva prima, non solo del cuore di Papa Francesco, ma del Vaticano II, quindi proprio del magistero più ampio della Chiesa?
Forse la risposta che le do sarà un po' sorprendente. Sinceramente non solo strada, ma la strada sta sviluppando di giorno in giorno, perché il Sinodo non è un progetto della segreteria, ma della Chiesa.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.